Laudetur Jesus Christus.
Venerdì 14 febbraio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: si apre a Monaco la conferenza sulla sicurezza, sul tavolo la guerra in Ucraina e il futuro della NATO. La città tedesca intanto viene sconvolta da un attentato, l'ipotesi della matrice islamista. Dall'IFAD un appello a investire nelle aree rurali dei paesi in via di sviluppo, l'obiettivo è raggiungere la sicurezza alimentare e nutrizionale. La popolazione palestinese deve poter rimanere nella striscia di Gaza, così il cardinale Parolin, segretario di Stato a margine della cerimonia a Roma in ricordo dei patti lateranensi. Sono le 8 e 46 secondi, buongiorno da Marco Guerra. A Monaco, come abbiamo sentito, in Germania si apre oggi il vertice sulla sicurezza, presenti molti leader globali. A dominare le discussioni sarà l'Ucraina, il futuro della NATO e il ruolo dell'Unione Europea. Il servizio di Gianmarco Murroni.
Saranno oltre 60 i leader e capi di Stato e di Governo che parteciperanno alla 61esima edizione della conferenza. Poco prima della telefonata tra Trump e Putin, il governo tedesco aveva affermato di non aspettarsi svolte significative sull'Ucraina. Nell'arco di appena un giorno la situazione si è però evoluta in modo rapidissimo ed è possibile che oggi Vance e Zelensky firmino la bozza di accordo economico presentata due giorni fa dal segretario al tesoro USA Scott Bessent. Washington punta all'accesso alle terre rare ucraine. Kiev potrebbe sfruttare questa pretesa dal momento che molti giacimenti si trovano in zone al momento occupate dai russi. Trump ha annunciato ieri sera anche un incontro tra funzionari americani, ucraini e russi, ma dall'Ucraina non sono arrivate conferme in tal senso. Quanto all'Europa, gli Stati Uniti ribadiranno la richiesta di aumentare la spesa per la difesa dal 2 al 5% del PIL. In assenza di uno sforzo in questo senso, per il vecchio continente sarà molto difficile avere voce in capitolo in una trattativa che Trump intende chiudere il prima possibile.
E come abbiamo sentito, c'è stata una telefonata tra il presidente Putin e Trump che ha commentato questo dialogo come una bella chiacchierata che apre la possibilità di finire questa orribile e sanguinosa guerra. Sul tavolo anche il futuro del paese tra la NATO e l'Unione Europea, come spiega al microfono di Michele Ravia Antonio Villafranca, presidente, vicepresidente per la ricerca dell'ISPI.
Io credo che sia difficile obiettivamente che Putin possa accettare l'idea che quello che rimarrebbe appunto dell'Ucraina possa entrare in tempi brevi nella NATO. Quindi credo che si ponga il problema comunque di garantire come varie potenze potrebbero collaborare per garantire quantomeno appunto la sicurezza.
Verosimilmente è possibile pensare a un'Ucraina membro dell'Unione Europea e non membro della NATO?
Beh, questo sì, perché sono due organizzazioni differenti. Io credo che l'Unione Europea debba comunque essere realistica, andando ad esempio a considerare nel dettaglio che impatto avrebbe l'eventuale adesione dell'Ucraina sui fondi strutturali, sui fondi di coesione, perché altrimenti si creerebbe una opposizione politica crescente nei paesi europei stessi, mentre la prospettiva ovviamente di un'adesione, ma con una tempistica che necessariamente non sarà breve, credo debba essere mantenuta.
E a Monaco, dove oggi si apre la conferenza sulla sicurezza, è stata sconvolta la città da un attentato. Un'auto è piombata sulla folla ferendo 28 persone, tra cui un bambino che versa in gravi condizioni. Alla guida del mezzo un 24enne di origini afghane arrestato. Per la cronaca, Paola Simonetti.
Sarebbe in fin di vita il bambino che insieme ad altre 27 persone è rimasto ferito ieri dopo che un'auto si è scagliata sulla folla di una manifestazione in strada a Monaco di Baviera, in Germania. L'uomo alla guida del mezzo, fermato dalla polizia, è un giovane di 24 anni, di origini afghane. I motivi della sua azione restano ancora oscuri, ma il ministro presidente della Baviera, Zöda, ha parlato di possibile attentato e la procura bavarese indaga su indizi di un movente estremista. Il giovane fermato, arrivato in Germania nel 2016, aveva fatto ricorso dopo il respingimento della sua domanda di asilo e, stando ai media tedeschi, è stato autore di messaggi islamisti su alcuni social network, ma ha permesso di soggiorno e di lavoro e non ha precedenti penali. La Germania è dunque di nuovo scossa da una violenta aggressione a pochi giorni dalle elezioni federali del 23 febbraio prossimo e dopo altri eventi similari come l'attacco al mercatino di Natale di Magdeburgo a dicembre e l'attentato con coltello di gennaio ad Aschaffenburg.
Voltiamo pagina, andiamo in Medio Oriente. Sembra reggere la fragile tregua. Israele intanto attende per domani la liberazione di altri 3 ostaggi da parte di Hamas. Ieri il vertice del premier israeliano Netanyahu con i capi dell'esercito al fine di esaminare piani operativi per possibili scenari sull'area. Intanto arriva un appello affinché la popolazione palestinese rimanga nella striscia di Gaza da parte del segretario di Stato cardinale Parolin a margine della cerimonia a Roma in ricordo di Patti Lateranensi. Sentiamolo.
Nessuna deportazione, anche perché appunto qualcuno ha sottolineato anche da parte italiana che questo creerebbe anche una nuova crisi delle migrazioni. Abbiamo sentito anche il re di Giordania che è stato a Washington e che ha detto assolutamente no. Bisogna trovare una soluzione e la soluzione secondo noi è quella dei 2 stati, perché questo significa dare speranza anche alla popolazione locale.
Giubileo della speranza anche tra le macerie di Aleppo, dove la comunità latina dei francescani gestisce una fitta rete di opere assistenziali a beneficiare dei dispensari medici e della mensa per i poveri, tutti cittadini in condizioni di fragilità senza alcuna distinzione. Padre Caracac, parroco della chiesa di San Francesco d'Assisi, racconta al microfono di Stefano Lecinski l'impegno dei cristiani per la riconciliazione e la pace nel paese.
La speranza per noi qui è stata la sfida più difficile, perché è molto difficile mantenere la speranza quando tutti i giorni vedi segni di sofferenza e di morte.
Qual è il significato di aprire tutte le vostre opere anche ai concittadini di Aleppo di fede musulmana?
Per noi in Siria in questo momento storico è un segno molto forte di speranza, anche di dire noi possiamo vivere insieme, possiamo essere vicini gli uni agli altri, nonostante tutti i segni contrari, perché la comunità cristiana non può vivere rinchiusa in un ghetto. I cristiani sempre hanno avuto un ruolo nella società siriana ed oggi più che mai sono chiamati a vivere questo ruolo come segno di riconciliazione e di pace.
Non si fermano le violenze ad Haiti. Bande armate hanno appiccato il fuoco all'edificio dell'ospedale Università Statale a Port-au-Prince, il più grande ospedale del paese caraibico, che aveva già subito diversi attacchi da parte delle gang. 2 mesi fa i criminali avevano aperto il fuoco nel cortile uccidendo 2 giornalisti e un poliziotto. Ad Haiti attiva dalla scorsa estate una missione internazionale dei caschi blu guidati dal contingente del Kenya. In chiusura e rialzo per Wall Street, dopo le ultime dichiarazioni del presidente Trump sui dazi, saranno reciproci e colpiranno tutti i paesi che tassano i beni americani. Saranno imposti paese per paese, a partire da quelli con cui gli Stati Uniti hanno il maggior deficit commerciale. Dall'IFAD un appello a investire nelle aree rurali dei paesi in via di sviluppo. L'obiettivo è raggiungere la sicurezza alimentare e nutrizionale, la crescita economica e la stabilità. In questi giorni, infatti, si sono riuniti a Roma i leader globali e finanziari del Consiglio dei governatori dell'IFAD, il Fondo dell'ONU per lo sviluppo agricolo. Sentiamo Alessandro Guarasci.
Quasi la metà degli 8,2 miliardi di persone nel mondo vive nelle aree rurali dei paesi in via di sviluppo, dove fame e povertà sono problemi profondi. Queste regioni però ospitano piccoli agricoltori che producono il 70% del cibo consumato nei paesi a basso e medio reddito. Questo rende le aree rurali il primo miglio per ridurre la povertà e le disuguaglianze, stabilizzare le comunità rurali attraverso investimenti sulla loro produttività e sulle loro economie, dice Alvaro Lario, presidente dell'IFAD. I piccoli produttori si contraddistinguono spesso per un'agricoltura più sostenibile rispetto a quella delle grandi multinazionali, dice Federica Cerulli Relli, economista dello sviluppo e a capo del Dipartimento per le Partnership dell'IFAD.
Magari nel breve periodo meno produttiva, ma sicuramente molto più consapevole, focalizzata anche su quelle che sono le tradizioni e la biodiversità locale.
È tutto per questa edizione, da Alberto Giovannetti in regia, da Marco Guerra in studio. Grazie per averci seguito, vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi e vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 9.